SBS Italian.
E noi parleremo di sport nel corso della seconda ora del programma di oggi, ma adesso torna il nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia. Più che il titolo della nostra rubrica, sembra un miraggio sempre più lontano per tutti quelli che guardano all'Australia dall'estero.
Dovremmo cambiarlo in Fatemi vivere in Australia.
Vi prego, fatemi entrare, forse, non
giunte.
Lo so. Comunque, si parla di tutto quello che avreste voluto sapere sui visti, ma che non avete mai osato chiedere, e infatti chiedetecelo, fatelo scrivendo a italian@sbs.com.au o anche sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian, e appunto a rispondere a tutte le vostre domande, anche un po' delle nostre. Questa mattina diamo il benvenuto, il ben trovata ad Emanuela Canini.
Buongiorno a tutti, eccoci qui.
Buongiorno Emanuela, agente di immigrazione che appunto collabora con noi per dirimere tutte le questioni urgenti legate ai visti. Senti, per
anche un po' redimere, anche... forse,
esatto,
ultimamente.
Un po' di redenzione esatto. Ci vale sempre. Senti, per introdurre il nostro argomento, diamo la parola al nostro primo ministro, Scott Morrison.
The roads are clogged, the buses and the trains are full, the schools are taking no more enrolments. This is what is being reflected back to us, and we can hear that.
Questo è quello che ci hanno detto i nostri elettori. Noi lo stiamo ascoltando, le parole del primo ministro Scott Morrison, che sono state pronunciate lunedì nel suo discorso a Sydney, durante il quale appunto ha pronunciato tagli al numero di immigranti a cui verrà concesso arrivare in Australia. Le scuole sono piene, le strade sono bloccate dal traffico. Morrison appunto vuole tagliare il numero di immigrati in Australia di 30.000 unità per risolvere il problema delle città. Allora, come si realizzerebbe innanzitutto questa diminuzione nei piani di Morrison?
Ma di modi possibili ce ne sono, bisogna vedere quali attueranno. Intanto tagliare il numero massimo non avrà necessariamente il risultato desiderato, perché significa che chi ha i requisiti comunque farà richiesta, e se non viene approvato quest'anno sarà in fila per l'anno dopo. La stessa cosa è avvenuta dal momento in cui nell'anno 2017-18 hanno già dato 30.000 visti in meno, senza bisogno di diminuirne il numero ufficiale, ma semplicemente aumentando le tempistiche della procedura. Quindi dalla dichiarazione fatta da Morrison lascia il tempo che trova, perché non aggiunge niente a quello che è già stato fatto. Ci ricordiamo poi che Morrison era invece contro la riduzione, e come tutti i bravi politici di professione c'è sempre spazio per ripensamenti nell'ultimo minuto. Un altro metodo indiretto per diminuire gli immigrati è quello di inasprire ancora di più le regole, quindi semmai non fosse già abbastanza, appunto i requisiti dei visti. Meno sono idonei alla richiesta, meno richieste ci saranno, ma anche lì è vero che le richieste sono talmente tante che qualcuno idoneo si trova sempre, e solo la selezione aumenta. Tra l'altro in questi casi le richieste si spostano di solito dal visto più problematico a quello, non voglio dire più facile, perché ormai di facile non ce ne sono più, ma meno difficile. Ci ricordiamo infatti del picco che stanno avendo i partner visa. Allora, mettendo tutte queste cose insieme, forse l'unica riduzione avviene per sfinimento rinuncia, cioè quelle persone che girano in Australia da un visto temporaneo all'altro per anni e che non sfociano in un partner visa, alla fine se ne vanno.
Quindi oppure... cercare deliberatamente una situazione kafkiana in cui una persona è impelegata in passaggi da un visto all'altro.
Esatto, oppure a un certo punto la voce si sparge e ne arrivano meno. In ogni caso Morrison dovrà dare un'ufficialità alla questione, se no i voti non li prende. Allora dovrà magari tagliare il numero ufficiale, così sono tutti contenti, ma alla fine non cambierà molto.
Comunque ci confermi, il taglio è già stato fatto in maniera indiretta, sostanzialmente rallentando tutte le procedure.
Essenzialmente sì, perché ricordo un po' di numeri: il tetto normalmente è 190.000 di residenze permanenti all'anno, e ormai da qualche anno questo è il numero ed è stato quasi sempre raggiunto, ma l'anno scorso non hanno raggiunto il numero massimo, come dicevo, per una questione di tempi procedurali appositamente allungati, e aggiungerei anche di aumenti di rifiuti, quindi di visti ne sono stati circa 166.000, se non ricordo male, ma gli altri comunque sono ancora in coda.
Emanuela, tra l'altro, per non parlare della questione economica, perché lo sfinimento temporale, insomma la difficoltà, ma anche il partner visa chiaramente richiede la disponibilità di fondi non indifferenti. Uno dei visti più costosi al mondo, infatti, è il partner visa in Australia. Un altro tema centrale invece di cui si è discusso e che è per Morrison è coinvolgere gli stati e i territori. Infatti il Premier dovrebbe, in base alle loro esigenze, alle loro infrastrutture, decidere se aprire le porte o meno del proprio stato o territorio. La decisione finale però sarà comunque federale, perché l'immigrazione è un argomento appunto di politica federale, ma secondo te è un approccio al problema che può funzionare?
Sicuramente può funzionare per la distribuzione delle persone, dato che le lamentele vengono maggiormente da Victoria e New South Wales, Melbourne e Sydney essenzialmente. Questi potrebbero decidere di imporre un limite più basso ad esempio del South Australia, che invece fa di tutto per attirare immigrati, ma con scarsi risultati, devo dire. Tra l'altro proprio ieri è stata annunciata una nuova opzione all'interno di un visto temporaneo per chi ha idee high tech, diciamo, importanti e vuole sviluppare delle start-up nel territorio, ma avremo magari tempo di parlarne un'altra volta. Per ora posso solo dire che a prima vista i requisiti sono abbastanza esigenti e non portano neanche residenza permanente, quindi mi viene da pensare che non ci sarà la fila per questo visto. Quindi alla fine si tratta veramente di fare delle politiche serie dove la gente è diciamo o da una parte invogliata ad andare in certi posti o dall'altra obbligata, come hanno già detto in passato, che vorrebbero obbligare le persone a stare 4-5 anni in qualche zona regionale.
Ecco, questo è proprio il nostro prossimo punto: taglia l'immigrazione, come abbiamo sentito adesso, in maniera diretta o indiretta, soprattutto delocalizzazione dei migranti per le zone rurali. Anche qui, come si può fare? Ci stai dicendo che il problema di base sono sostanzialmente gli incentivi in questo momento?
Sì, il problema è trovare chi ci voglia andare, perché come strategia potrebbe essere abbastanza buona, insomma, per popolare queste zone rurali. Se non rendono queste aree più attraenti, con più accessibilità ai servizi, va da sé che non ci sarà interesse, come non ce n'è stato mai negli ultimi anni. Allora, se già prima, quando i requisiti per essere sponsorizzati in zone regionali erano più clementi, ad esempio c'era un livello di inglese molto basso, adesso che sono peggio o perlomeno uguali a quelli dei visti della città, non vedo perché ci dovrebbe essere un cambio di trend. Allora qualche risultato si può raggiungere se ogni stato sviluppa una politica a sé mirata alle proprie esigenze, come ad esempio già fa il Northern Territory, ma devono allentare i requisiti, se no richieste non ce ne saranno. Oppure andiamo avanti con la proposta, come dicevo prima, che hanno fatto di obbligare tutti a stare prima 4-5 anni in una zona regionale prima di potersi spostare in città.
Northern Territory, che se non sbaglio offriva anche dei contributi economici per andare a iniziare una nuova vita in quel territorio.
Sì, li offriva ad esempio, però anche lì li offriva e poi diceva la questione visto sta a te, ci pensi tu, quindi alla fine il problema ritorna.
Ah, cioè, nel senso, noi ti paghiamo il trasporto del divano nel nostro interior, esatto. Però al visto ci devi pensare tu.
Esatto, quindi alla fine questi incentivi a chi andranno? A chi è già residente permanente e eventualmente si vuole spostare, oppure cittadini australiani?
Ecco, Emanuela, un taglio all'immigrazione permanente in Australia avrà un impatto minimo sulla congestione nelle città, perché la causa principale del problema sarebbero in realtà gli immigrati temporanei, soprattutto gli studenti internazionali. Queste sono le dichiarazioni di Abul Rizvi, che è il ex vice segretario del Dipartimento dell'Immigrazione. È vero, non è vero? Che cosa ne pensi?
Assolutamente, il numero di visti temporanei rilasciati l'anno scorso è salito a 8,7 milioni. Non penso che ci sia bisogno di fare un blocco stradale come quello del controllo del livello dell'alcol per verificare quanti visti troviamo nelle macchine, e neanche di mettere in discussione la matematica, ma 8,7 milioni sono un numero che la diminuzione di 30.000 residenze permanenti non scalfirà neanche un po', se consideriamo la tanto discussa congestione delle grandi città.
Ma sono due altre Melbourne sostanzialmente.
Assolutamente. Sì, ma ridurre i visti temporanei è un problema più grande di quelli permanenti, che i visti permanenti fanno praticamente da carota, e mentre i visti temporanei sono quelli che portano guadagno, perché infatti il vero guadagno sta proprio nei visti temporanei.
Guadagno da parte del governo, dici, federale?
Del governo, assolutamente, con tutto quello che ci gira intorno, non solo le tasse sui visti, le scuole, le università, tutto quello che è associato al processo di immigrazione. e tutte quelle persone che rimangono in quel circolo vizioso in cui si rimane intrappolati andando da un visto temporaneo all'altro. Quindi vedremo cosa inventerà Morrison, è una decisione che comunque dovrà prendere con tempi brevi perché sappiamo che le elezioni si avvicinano.
Noi stiamo parlando con Emanuela Canini, agente di immigrazione, che sta analizzando per noi le dichiarazioni di Scott Morrison, il primo ministro australiano, che lunedì si è lanciato in queste affermazioni che ha fatto intuire che di voler tagliare il numero degli immigrati permanenti in Australia. Noi, Emanuela, passiamo alle domande e come prima domanda ritorniamo alla nostra scorsa puntata, quando abbiamo parlato del Working Holiday Visa. Ci scrive Timothy che ritorna appunto sull'annuncio della scorsa settimana del Working Holiday Visa a 35 anni e della possibilità di ottenerne un terzo, commentando un articolo che noi abbiamo scritto sul nostro sito sbs.com.au/italian, e ci scrive: da quello che si legge qui, la possibilità di ottenere un terzo anno di Working Holiday Visa entrerà in vigore dal 1 luglio del 2019. Vale anche per tutti quelli che hanno passato minimo 6 mesi nelle aree regionali durante il loro secondo anno in un periodo antecedente al 1 luglio 2019? È un punto cruciale per tutti quelli che hanno già finito il tempo a disposizione o lo finiranno prima della suddetta data? E poi ci chiede, credo sia utile fare chiarezza. Allora, facciamo chiarezza.
È un'ottima domanda. Intanto non c'è nessuna legge scritta ancora, quindi è tutto da vedere. L'unica cosa che abbiamo è, a parte le dichiarazioni verbali del ministro, un paragrafo sul sito dell'immigrazione che dice testualmente che chi fa 6 mesi di lavoro nelle zone regionali potrà aspirare a un terzo working holiday. Allora, dal modo in cui è stato scritto, se fosse una legge significherebbe che questi 6 mesi andrebbero fatti dopo il 1 luglio per essere idonei a richiedere il rinnovo del visto. Ma dato che il sito del Dipartimento non è legge e il linguaggio può essere semplicemente colloquiale, il dubbio verrebbe se convenisse farli o meno questi 6 mesi prima del 1 luglio. Purtroppo, considerando anche che finché non c'è una legge scritta è possibile anche un cambiamento di idea o di politica, vedi Morrison, è un po' come andare a fortuna. Quindi chi proprio se la vuole giocare, forse è meglio che li fa questi 6 mesi se il tempo sta finendo, diciamo, prima del 1 luglio, però gli può anche andare male.
Ah, quindi un po' di gambling sostanzialmente.
Esatto.
Quindi a Timothy cosa gli consigliamo? Non si saprà ancora nulla di definitivo prima della legge?
No, purtroppo no. Quindi se lui se la vuole giocare proprio al massimo, io direi di farli questi 6 mesi quando può. Però certo, se poi questi 6 mesi nelle farm vanno a togliere per esempio 6 mesi di lavoro full time che lui può fare nella sua occupazione perché magari gli servono come requisito di un'eventuale sponsorizzazione, allora magari non è proprio il caso. Certo, ogni caso a sé, non abbiamo abbastanza informazioni, va un po' valutata, ecco, questa cosa.
Emanuele, invece Alessandro ci scrive: vorrei sapere con quale tipo di visto si ha la possibilità di trasferirsi in Australia per avviare piccole attività di ristorazione in società a pari quote, 4 persone in totale, con un parente provvisto di visto permanente e altri individui cittadini australiani. Ho 37 anni e non possiedo un inglese fluente, negli anni di esperienza per quel settore lavorativo, e l'investimento iniziale, tra l'altro, scrive inferiore a $20,000, insomma, ha svelato il suo piano di attacco per il futuro, ma ce la farà?
Ne ricevo tante di questo tipo di domande, di piccoli investimenti. Innanzitutto, se l'attività commerciale si apre con un australiano residente permanente, per quanto riguarda il visto non cambia niente, in quanto è solo la persona che entra che viene valutata e che quindi deve avere certi requisiti. Abbiamo allora 3 opzioni. Uno è il business visa, e lo scartiamo subito perché l'investimento minimo è $800,000, siamo ben lontano dai suoi 20,000. Poi abbiamo l'opzione di essere sponsorizzati dall'attività commerciale, se per esempio questa viene aperta da questi suoi soci, e qua direi che se questa è una cosa possibile non consiglio di essere socio con queste persone perché risulta come se fosse un'autosponsorizzazione e il Dipartimento di Immigrazione non è tanto per questo tipo di opzioni.
Ma scusami se ti interrompo, non c'è stato recentemente un po' un giro di vite per sponsorizzazioni nel settore della ristorazione?
Sì, purtroppo sì, non solo nella ristorazione, in tutte quelle attività commerciali dove praticamente lo sponsorizzato risulta anche essere proprietario, perché lo vedono come un escamotaggio, seppur legale, di aggirare sia il business visa, quindi non investire $800,000, oppure praticamente di trovarsi uno sponsor, diciamo così, per appunto creare un lavoro, per farsi sponsorizzare, quindi tutto per il visto più che per la vera necessità di avere un lavoratore. Quindi io scarterei questa opzione, anche perché mi dice che non ha esperienza nel settore, non conosce bene l'inglese, cosa che serve per essere sponsorizzati, quindi non potrà farlo. Quindi purtroppo non ne rimane nessuno, perché comunque tutti gli altri visti presuppongono una professionalità e almeno un buon livello di inglese. Adesso, non sapendo qual è il suo vero campo di lavoro, non posso prevedere se possa fare un altro visto, ma gli ricordo sempre che ormai senza inglese c'è solo l'opzione di ricongiungimento familiare o portare almeno 5 milioni di dollari.
Facile. Ecco, tra l'una e l'altra, ecco. Insomma, no?
Però comunque, esatto. Una cosa da chiarire, che molti hanno ancora questo mito: sono finiti, ma da anni, i tempi in cui si diceva ho un parente a Melbourne, allora è facile per me arrivare.
Sì, no, ormai i parenti, gli unici parenti, diciamo, utili sono
quelli
i
ricchi.
No, neanche sono i
parenti
o comunque i partner di fatto e eventualmente genitori, però insomma già se si è maggiorenni non vale più, e poi i figli, quindi il ricongiungimento con i figli, tutto qua, quindi non c'è più fratello, sorella, zia e tutta la famiglia allargata che può
che
aiutare,
tenga, purtroppo.
No.
Allora, con questa nota di ottimismo, Emanuela, purtroppo ti dobbiamo salutare. Grazie per averci aiutato a riflettere anche sulle ultime dichiarazioni del governo e capire quali saranno le conseguenze a breve o a lungo termine per i nostri ascoltatori e chi voglia cambiare il proprio stato di visto in Australia o chi stia ancora guardando all'Australia come un miraggio. Emanuela Canini, grazie mille.
Grazie a voi, alla prossima.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.